Un saluto agli ascoltatori di Radio Esmeralda. Oggi parliamo di un evento organizzato dal Rotary Club di Fano a Villa Piccinetti. Abbiamo parlato di economia, abbiamo parlato della grande ascesa internazionale della Cina insieme a Francesca Spigarelli, che ci ha presentato un po' la situazione di questo grande paese che è diventata negli ultimi 40 anni una delle economie più forti, più importanti a livello mondiale, se non insieme agli Stati Uniti la più importante. Francesca Spigarelli, professoressa di economia applicata all'Università di Macerata, che saluto, ben trovata Francesca.
Grazie, grazie di questa intervista, di questa possibilità di parlare con i radioascoltatori. Questa serata abbiamo un po' ripercorso quelle che sono state le tappe fondamentali della crescita cinese, che negli ultimi 40 anni è stata guidata dalle politiche che il governo cinese è riuscito ad intraprendere per portare fuori il paese da una situazione, diciamo, di arretratezza economica fino a diventare, come dicevi tu, una delle potenze economiche mondiali. È il secondo paese per prodotto interno lordo al mondo, è il primo paese esportatore ed è leader in tante produzioni, anche sempre di più tecnologicamente avanzate. Quindi abbiamo visto come si è arrivati al 2020, alla pandemia, in un momento in cui Xi Jinping aveva in pieno sviluppato il suo nuovo sogno di portare la Cina a diventare entro il 2049 una nazione pienamente sviluppata e soprattutto una nazione orientata alla tecnologia e all'innovazione, un leader mondiale di innovazione tecnologica.
Ma questo è possibile grazie anche a quello che i cinesi sono oggi anche a livello culturale. Possiamo dire che dopo la morte di Mao si è parlato nel nostro tavolo di un cane che è stato legato e che non sapeva di poter correre ma poi ha iniziato a correre, cioè i cinesi sono un popolo unito, un popolo che impara, un popolo che osserva e che finalmente da 40 anni a questa parte è anche capace di fare cose che forse non sapevano neanche loro di riuscire a fare prima di quell'evento.
Sì, questo è verissimo. Durante la rivoluzione culturale in qualche modo la Cina ha azzerato tutta una serie di diversità e di disuguaglianze che c'erano all'interno del paese, ma ha finito con l'appiattire completamente quella creatività e quella operosità e capacità industriale ed innovativa che era tipica dei cinesi, i quali millenni fa hanno fatto innovazioni, invenzioni che sono assolutamente importantissime tutt'oggi, che comunque ci hanno dimostrato come secoli fa era la Cina che guidava l'innovazione a livello mondiale. Alla fine del 700, inizio dell'800 era la Cina la potenza economica mondiale, quindi noi adesso stiamo riscoprendo una Cina che ritorna ad acquisire un primo piano nella scena internazionale e lo sta facendo con una politica orientata negli ultimi 40 anni da Deng Xiaoping in avanti, che Xi Jinping ha voluto prepotentemente indirizzare all'innovazione.
Molto interessante anche il dualismo e, diciamo, il voler primeggiare nei confronti degli Stati Uniti, che in passato erano stati il paese che aveva preso, diciamo, sotto braccio la Cina, ma che adesso si ritrova ad avere un antagonista importante con il quale però deve in ogni caso interagire, perché tante relazioni sono state create negli anni fra questi due grandi paesi.
Sì, allo stato attuale c'è questa grossissima rivalità che è testimoniata dalla guerra dei dazi, che è testimoniata dalle diatribe su Huawei e sul 5G, e che in questi giorni e per settimane ha visto, insomma, gli Stati Uniti additare alla Cina anche la diffusione della pandemia. È una situazione che in qualche modo non ha possibilità di mantenersi nel futuro, perché queste due nazioni sono strettamente interrelate sotto tanti aspetti. Quello che potrebbe avvenire con le nuove elezioni e forse un cambio di passo nei toni, che in questo momento sono assolutamente insostenibili nel mondo della diplomazia internazionale.
Un'ultima cosa molto interessante: la Cina sta vivendo adesso con l'Africa quello che in passato aveva vissuto in prima persona, cioè adesso sta andando in Africa, sta proponendo, diciamo, anche di costruire delle cose, delle strutture, delle infrastrutture, e quindi c'è questa situazione nuova nuova di un paese che prova a fare quello che in passato anche noi italiani e comunque altri paesi non siamo riusciti mai a fare, cioè quello di civilizzare un continente.
Sì, allora alcuni parlano della presenza della Cina in Africa come colonizzazione, altri invece vedono questa presenza come civilizzazione, cioè il tentativo da parte della Cina di dare all'Africa opportunità di sviluppo e di crescita infrastrutturale, culturale, a fronte ovviamente di benefici commerciali e di investimento importanti che la Cina sta facendo. Io credo che se l'Africa saprà negoziare bene con i cinesi, e non è facile perché abbiamo un colosso di fronte a piccoli stati, ma se sapesse negoziare bene le condizioni di ingresso dei capitali cinesi nelle loro nazioni, potrebbe essere veramente una possibilità per alcuni paesi di avere quel minimo di infrastrutture di base che sono fondamentali in una nazione per sviluppare l'industria, per sviluppare l'economia, per far progredire la popolazione anche in termini culturali, perché la Cina sta portando, è vero, tanti investimenti, sta portando interessi economici molto pesanti anche per avere accesso alle risorse africane, ma d'altro canto, come dicevamo questa sera, sta costruendo scuole, sta costruendo infrastrutture ospedaliere, infrastrutture logistiche, senza le quali i paesi africani rimangono comunque isolati e assolutamente al margine dell'economia mondiale. Certo è, però, bisogna avere la forza di negoziare queste condizioni con i cinesi per non rimanere schiacciati nel lungo termine.
Professoressa, questi sono solo alcuni temi di tutto quello che abbiamo discusso stasera, speriamo che i nostri ascoltatori possano aver apprezzato. Un'ultimissima domanda, sì. Lei è stata varie volte ovviamente in Cina, che cosa ci può dire di questo grande paese, usciamo un po' dal discorso del tema di questa sera, di questo grande paese che di anno in anno già cambia, ci ha detto, cioè già un anno all'altro ci sono dei grattacieli nuovi rispetto a 20-30 anni fa, diciamo uno sfondo completamente diverso da quello che c'era prima.
Diciamo che quello che impressiona è la velocità di cambiamento e come la Cina si sta sempre più orientando a standard occidentali nei servizi, ma li sta anche superando in tante cose, nella logistica, nei trasporti, nei servizi anche finanziari. Questo impressiona. Quello che però affascina, che è diverso, quello che affascina veramente è cercare le tracce della storia, della memoria, dell'antichissima e nobilissima cultura cinese che è vecchia di millenni, che è quella Cina che impressionò Marco Polo, che è quella Cina che fece anche innamorare Matteo Ricci quando arrivò in Cina e da gesuita apprezzò l'idea di integrarsi, di fondere i valori della cultura cristiana con quelli del confucianesimo. E quindi vorrei proprio chiudere questa intervista con questo messaggio che ci viene da Matteo Ricci, che parlava proprio di integrazione, di amicizia tra questi due popoli, tra questi due mondi, quello cinese e quello occidentale in senso lato. Ovviamente ognuno nel rispetto delle proprie diversità, che sono profonde e vastissime, ma i valori fondanti, quelli veri, a cui la popolazione crede, su cui si fonda la cultura, sono assolutamente compatibili, confucianesimo da un lato e i nostri valori occidentali della cultura cattolica dall'altro.
Noi ringraziamo Francesca Spigarelli. Grazie, professoressa, e speriamo di ritrovarci in qualche altra situazione qui con il Rotary Club di Fano. Grazie per la serata e complimenti.
Grazie a voi e buona serata a tutti.